E torna Block Notes e riprendiamo anche una serie interrotta naturalmente in concomitanza anche con l'introduzione delle dirette su Radio Città Aperta, per motivi naturalmente di chiusure, di lockdown, di zone rosse. Riprendiamo una serie partita un pochino così, come un'analisi che deve essere quasi fine a se stessa su una categoria declinata, no? Rispetto ai vari settori, no? della comunicazione, della politica dell'informazione, e che invece sta diventando una traccia di inchiesta, di approfondimento. Parliamo della dittatura della merda. La dittatura della merda, spunto che nasce da un commento, da una frase, un'affermazione contenuta nel film Dracula, riferita insomma al clima politico e sociale che si respirava alla fine del primo decennio del 2000, riferimento quindi così all'universo berlusconiano, a quel tipo di realtà appunto politica e sociale, e che però ben calza secondo noi anche qui in questi giorni, questi nostri giorni. E vogliamo proprio iniziare a ragionare anche rispetto quello che sta avvenendo proprio adesso, no? Lo facciamo con il mio così coautore e compagno d'avventura in questa serie, in questo ciclo di dittatura della merda, che è Valentino De Luca. Ciao Valentino.
Ciao Alessio, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
Parliamo, torniamo a parlare di dittatura della merda, lo facciamo Valentino oggi in relazione per questo quinto episodio al tema della gestione della pandemia, e poi già annunciamo il contenuto del prossimo episodio. Parleremo, prendendo spunto da una polemica social su questioni cinematografiche, parleremo un pochino di, guarderemo attraverso la realtà giornalistica, di dibattito giornalistico, attraverso il filtro, il nostro filtro della dittatura della merda. Allora, ti lancio uno spunto Valentino, dimmi cosa ne pensi. Stiamo assistendo a questa terza ondata pandemica e contemporaneamente al tentativo di rispondere a questo flagello che ci è capitato tra capo e collo esattamente un anno fa, o più di un anno fa, con una campagna di vaccini. E stanno andando decisamente male entrambe le questioni, entrambe le battaglie, vogliendo usare il linguaggio, no, militaresco, che tanto piace anche diciamo alla politica, alla società, no? Le guerre stanno andando male, nonostante i nostri eroi in prima linea, ti ricordi i medici e gli infermieri, eroi in prima linea, adesso sono scivolati più in una dimensione quasi di spesso di damnatio memoriae, no? Adesso ci sono i medici che ti curano male, i medici che non sono stati capaci di curarti bene rispetto al Covid, oppure sono i medici e gli infermieri che fanno finta che ci siano corsie piene per alimentare il mito del Covid. Abbiamo un po' sentito tutti colori, però diciamo che mi interessa parlare di un aspetto in particolare. Problemi a gestire la terza ondata, quando anche i muri sapevano che sarebbe arrivata, problemi a gestire la campagna vaccinale, che sapevamo da un anno che sarebbe stato il momento più importante, diciamo, della gestione politica di questa pandemia. E tutto ciò soprattutto sta avvenendo in quella che è un po' l'epicentro italiano della pandemia di Covid, cioè la Lombardia. Bene, in Lombardia caos vaccini, in Lombardia comunque si è registrato il numero più alto di vittime, il numero più alto di contagi, un evidente cortocircuito dal punto di vista della gestione della malattia, si è visto insomma tutti i limiti di un sistema, di un modello che doveva essere l'eccellenza italiana e che invece non lo era, no? Era semplicemente un sistema che si reggeva sul fatto delle prestazioni private, ovviamente, magari alcune delle quali in convenzione o comunque gestite in maniera economicamente forse intelligente, però di fatto poi quando si è trattato di intervenire su una pandemia dove la sanità pubblica è quella che deve principalmente, no, salvare le vite, insomma, i limiti sono venuti fuori. E nonostante tutto il presidente della regione Lombardia è ancora lì, è cambiato l'assessore al welfare, no, Gallera, che era un po' la faccia insieme a Fontana di questa gestione, è arrivata la Moratti. Però il problema è sempre, per me i problemi sono due, le questioni. La prima questione è: ma è possibile che non venga, diciamo, attirata l'attenzione in modo pesante su quella gestione lì, no, per verificare le responsabilità e anche per vedere dove sono stati fatti gli sbagli per non replicarli? E d'altro canto, che sia così complicato eventualmente intervenire su quella classe dirigente? Cioè, è una mia impressione, oppure in questo caso, perché la dittatura della merda, una una gestione tendenzialmente incapace e tendenzialmente anche autrice di diversi errori risulta pressoché intoccabile. Sembra anche a te questo innanzitutto?
Beh, secondo me è evidente il dato politico, perché comunque a uscire fuori come intoccabile è la dirigenza della Lega, che ovviamente in una gestione, in una fase così delicata come la gestione della pandemia, non può sopportare il defenestramento per manifesta incapacità della propria classe dirigente. Ovviamente sarebbe una bocciatura tout court di chi quelle persone, anche di chi quelle persone lì ce le ha messe, e quindi ovviamente tutta quanta la dirigenza della Lega. Punto primo. Quindi un dato immediato che avrebbe ripercussioni dal punto di vista elettorale. Poi c'è un dato storico, anche questo ovviamente con ripercussione di tipo elettorale. La Lega non governa la Lombardia da un anno, tre anni, cinque anni. La Lega praticamente dall'inizio della Seconda Repubblica si è subito affermata come una forza guida nella regione Lombarda. In questi vent'anni ne ha formato la classe ospedaliera, la classe dirigenziale medica, la classe dirigenziale posta nei ruoli di comando della logistica, la classe dirigenziale per quanto riguarda le persone che devono affrontare le emergenze, anche se ovviamente per carità nessuno si aspetta una pandemia, insomma la SARS ha fatto la sua comparsa ormai tanti anni fa, quasi vent'anni fa, quindi è ovvio che nessuno si aspettava il Covid, ma non si poteva nemmeno dire una pandemia, oddio mio, ma che cosa è successo, non me lo aspettavo. Cioè, comunque i piani pandemici sarebbero dovuti essere approntati già da tempo. Quindi la rimozione di determinati soggetti è una bocciatura nell'immediato con ripercussioni immediate. Cioè, ma chi ci hai messo qua sopra? Ci hai messo Fontana, che è stato un incapace? Ci hai messo Gallera, che infatti poi se n'è andato? Quindi a mettere degli incapaci chi sono? Beh, sicuramente altri incapaci, e quindi non ti votiamo, quindi paura di un immediato ritorno negativo elettorale. E poi c'è un ritorno storico, nel senso che, ma insomma, in questa catena di grandi ospedali, possibile che nessuno ci ha capito niente? Ma nell'RSA chi è che le dirigeva le RSA? Chi è che le coordinava? Possibile che sono morti gli anziani, nessuno ci capiva niente? Ma chi è stato così? E quindi si ricostruisce una storia ventennale per cui da, ad esempio, a dispetto nel confronto del vicino Veneto, la Lombardia ha scelto un modello di sviluppo ospedaliero e non di piccole ASL territoriali. Il Veneto invece si è difeso meglio, perché molto diffuso le ASL, le unità territoriali, che hanno retto bene. Perché hanno retto bene? Perché hanno informato subito le autorità di quello che stava succedendo. Mentre in Lombardia, la Lombardia, soprattutto poi dopo Formigoni, ma non solo, è famosa per questi mega centri ospedalieri, che sicuramente saranno delle eccellenze dal punto di vista medico, per chi se lo può permettere, ma quando la pandemia, lo dice la parola stessa, è diffusa tutta quanta la popolazione e quindi bisogna curare tutti, indipendentemente dal proprio 730, ecco che ovviamente affoga. E anche lì le persone escluse o le persone mal curate cominciano a chiedersi: ma chi ce l'ha messi? Ma chi è che ci sta? La risposta è sempre una, perché, come dire, a tanti onori corrispondono anche tanti oneri. E quando negli ultimi vent'anni hai sempre stravinto tutte quante le elezioni, tranne, non mi ricordo il sindaco, il penultimo sindaco di Milano, ma mi avete capito, non Beppe Sala, quello che c'era prima, quindi un risultato inaspettato. A Milano non c'è più un sindaco di destra, di centrodestra, ma un sindaco espressione di centrosinistra. Però insomma la Lombardia e quindi il sistema sanitario, che voi sapete essere appannaggio del potere regionale, ha avuto una determinata, no? Ruolo e guida, e parlo anche degli interessi di Comunione e Liberazione in questo settore. Ovviamente se qualcuno comincia a prendersela, cominciano a saltare fuori gli altarini. Per questo c'è questa sorta di pax, che non può essere toccata. Mi stupisce il fatto come teoricamente una opposizione e regionale, quindi sto parlando del PD, del centrosinistra lombardo, e a livello nazionale avrebbe dovuto colpire duro e avrebbe avuto anche vita facile nel massacrare mediaticamente e politicamente, ovviamente sto parlando Gallera, Fontana e tutti quanti i vari potentati della Lega all'interno della sanità lombarda. Così non è successo. Alla fine, se tu non chiedi la mia testa, non sarò io a porgerla alla ghigliottina. Insomma, quindi questo è.
E questo è un ragionamento che tratteggia, diciamo, un po' politicamente quello che è successo. Però io a questo punto provo a, diciamo, togliere, no, il filtro della lettura politica e mettere quello del nostro così, della nostra ricerca, no? Cioè il filtro della dittatura della merda. Cosa vuol dire dittatura della merda? Il filtro della mediocrità, della lettura, dell'incapacità di gestire in modo illuminato e di pretendere una gestione illuminata. Mi spiego meglio. Diciamo che uno può anche ammettere che politicamente, no, si facciano passare le responsabilità che appaiono evidenti, no? Cioè qualunque persona normale che legge quello che è successo in Lombardia dice: ma qui ci sono delle responsabilità politiche, no? Le persone, i malati ricoverati all'inizio nell'RSA, cioè tu hai preso i malati di Covid, l'hai messa lì dove c'erano le persone più deboli, più fragili nei confronti di questo virus, fino poi ad arrivare adesso al caos vaccinale. Cioè la Lombardia paradossalmente è una delle regioni più in difficoltà, più indietro. Proprio oggi sentivo, tra l'altro, una delle voci protagonisti di questa miniserie, la dittatura della merda, Sara, no? Sara Ruth, che insomma è originaria di Milano, alcuni suoi parenti erano non soltanto dispiaciuti e arrabbiati, ma anche increduli nel vedere fino a che punto la loro regione, che un lombardo penso che avesse fra le proprie poche certezze, no, che una società ultraliberista ti offre quelle vere, di essere in una società, in una regione in cui la sanità era pronta a intervenire, a sostenere in primis i propri residenti, senza contare tutte le persone che si trasferivano in Lombardia per farsi curare, no, da tutta Italia. E invece paradossalmente questa architettura è venuta abbastanza giù. Però non c'è, tu dici, l'opposizione poteva colpire duro mediaticamente. Diciamo che anche l'opposizione, diciamo che è voluto non esagerare, no? Soprattutto magari adesso che c'è questa grande maggioranza che accoglie di fatto quasi tutto l'arco parlamentare italiano. Ma la nostra categoria, no? I operatori delle informazioni, i giornalisti, o anche l'opinione pubblica, non dovrebbe martellare quotidianamente? Essere in piazza, dici in piazza non ci si può andare, ma comunque cercare attraverso una quantità infinita di querele, denunce, no? E invece non sento gridare allo scandalo. Mi sembra l'ennesima porcata, perché di questo si tratta, accettata con una certa così passività e rassegnazione da una collettività che tra l'altro ovviamente ha anche paura, perché si parla di salute, si parla di reddito, no? Adesso sai, con il lockdown delle pandemie continuano a chiudere le attività, e quindi lascia perdere il fatto di pretendere, no, giustizia e poi gestione di una situazione che insomma, cioè ormai il mio timore qual è, Valentino? Che ci si avvicinerà alla fine di tutto, no? Campagna vaccinale, immunità di gregge, il Covid viene ridimensionato e queste responsabilità non verranno mai chiarite. Il che è un problema non soltanto per una questione appunto di verità e giustizia, come si dice in termini un po' così, no? Ma anche per capire cosa non ha funzionato e per evitare che questo non avvenga più. Non so se hai capito la mia riflessione.
Assolutamente ho capito, Ale, però... Alessio, ma d'altra parte però mi verrebbe anche da dire chi è che in tutti questi anni ha votato. Cioè, c'è stato forse un colpo di Stato e non ce ne siamo accorti, c'è stata non so, l'innesto di una dittatura regionale per cui è stato imposto con la forza il centrodestra, il a guida leghista, lombardo contro la volontà dell'opinione pubblica e dei cittadini, la stessa opinione pubblica e gli stessi cittadini che tu adesso chiami in una ideale come dire, chiamata alle armi democratiche, per carità, della civile protesta in piazza, ma sai, forse molti di quegli elettori che tu chiami alla raccolta, che tu chiami alla protesta, sono anche quelli che forse gli è venuto forse il sospetto che in questi negli anni passati hanno come dire non ponderato bene il proprio voto. E, insomma, lì è stato messo da un insieme di fattori, sono stati messi determinati soggetti. Abbiamo avuto Formigoni, abbiamo avuto Maroni, adesso Fontana. Insomma, gli anni passano, voglio dire, e c'è stata sempre un passaggio, al passare degli anni c'è stato anche un passaggio di poteri. Che hanno garantito una sorta di continuità nella linea di pensiero. Cioè, voglio dire, a me non mi risulta che dopo i guai giudiziari di Formigoni ci sia stato qualcuno della Lega che abbia scomunicato, è proprio il caso di dirlo, il celeste. Non mi risulta che l'elettorato abbia picchiato duro mettendo un bolscevico alla guida del motore economico d'Italia. Insomma, non so che dirti, Alessio, il loro pensiero è quello, bisogna anche rispettare alla fine cosa dice l'elettorato. Tu giustamente dici, ma non gridiano allo scandalo così, ma io faccio un passo indietro e dico, ma chi ce li ha messi? Cioè, non è il primo scandalo che coinvolge la sanità lombarda, non è la prima volta che i riflettori si accendono sulla sanità lombarda. Sicuramente c'è stato la pandemia ha fatto uscire fuori dei nervi scoperti e dei punti focali della disorganizzazione e di quello che non andava, ma mi verrebbe da dire, non lo so, che a una futura elezione di nuovo, magari con un'operazione maquillage, un'operazione fai sparire Fontana, levi dai piedi certe persone, un po' di nomi, non so, la Lega ti ciccia fuori un giovane o una giovane che dice delle parole di comando, economia, libero mercato, la Lombardia e i Lombardi, padroni a casa nostra, controllo dell'immigrazione, insomma queste un po' di cose, e poi insomma ognuno col vaccino in corpo, sai, passata la festa, gabbato l'usanto, si direbbe, caro.
Ma tu pensi che questo sia il normale rapporto fra elettorato e politica, o è un qualcosa che ha acquisito una sua pervicacia, no? Un fenomeno di rimozione che si è rafforzato nel momento in cui appunto questa dittatura della merda, cioè quindi questa pervasiva invasione da parte della mediocrità che diventa potere in qualche modo e ti opprime, è diventata caratteristica sempre più caratterizzante, scusa il gioco di parole, di questo paese. Mi spiego meglio, no? La frase che noi utilizziamo come titolo per questo ciclo, no, descriveva una fase, quella del berlusconismo, in cui nel nome appunto di Silvio una classe dirigente sempre meno preparata e meno accettabile dal punto di vista del livello che dovrebbe avere chi gestisce la cosa pubblica, ma cooptata attraverso altri meccanismi o altri tipi di scelta, diventava dominante nel paese. Cioè, questo sta avvenendo perché stiamo proseguendo e peggiorando quella dimensione, oppure in generale è sempre stato così? Perché comunque fenomeni di cooptazione di classi dirigenti poco nobili avvenivano anche molto prima, no, dell'avvento della Seconda Repubblica, che io associo molto alla, così, un po' all'inizio di questa dittatura della merda, no? Come avvenivano anche fenomeni di emozione pubblica di alcuni eventi. La mia impressione è che adesso si stia un po' intensificando questo fenomeno, magari sbaglio.
Ma io sono giunto alla conclusione ormai dopo 20 anni che una brace sotto la cenere ci stava, e forse uno dei meriti politici, delle intuizioni, meriti dal punto di vista suo e di chi la pensa come lui ovviamente, ma delle intuizioni politiche del Cavaliere sia stato quello di capire questa brace che stava sotto la cenere, e lui ha levato la cenere e ha dato luogo ovviamente anno dopo anno a quella che poi tu adesso qua stai definendo, no? la dittatura della merda, e quindi a questo modo di agire, di fare, di pensare anche, che come dire, caratterizzano i tempi in cui viviamo, e ogni malefatta, ogni malaffare, ogni mala gestione della cosa pubblica passa sempre in cavalleria. Ma a questo punto però passa sempre in cavalleria in nome di cosa? In nome, proprio appare quasi ridicolo in un'epoca privata di qualsiasi ideologia, proprio dell'estrema ideologia che è quella del votare una forza contraria, votare una forza alternativa, non ci farebbe fare il nostro business, non ci farebbe fare la nostre aziende, non ci farebbe fare, non ci farebbe svolgere i nostri affari. Il PD questa cosa, anzi, è nato proprio per questo, la fiutò anni fa e cercò di scendere in campo con 15 anni di ritardo per rincorrere il centrodestra sul terreno dell'iperliberismo. E così abbiamo due forze parallele, quasi tutte le forze politiche ormai, che si rincorrono su questo terreno. Ma tu mi insegni, Alessio, che la copia dell'originale è pur sempre una copia, e quindi io voterò finché posso l'originale. E da una parte, sai, mi potrebbe venire la tentazione di giustificare i cittadini dicendo sono vittime di una cattiva narrazione, sono vittime della televisione che stanno tutti da una parte, dei giornali che stanno tutti da una parte, però a un certo punto, sai, è un po' come viene detto, come dice Nanni Moretti a una giovane Jasmine Trinca, che voleva fare la passionaria nel Caimano e scrivere una sceneggiatura che parlasse di Berlusconi, e a un certo punto dice a Nanni Moretti: ma insomma, ma dobbiamo parlare del conflitto di interessi, delle leggi ad personam, dobbiamo parlare del malaffare che porta dietro Berlusconi, degli affari poco trasparenti nei confronti della mafia e lo stalliere Mangano, e eccetera eccetera. E a un certo punto il personaggio di Nanni Moretti si gira, stanno in macchina, si gira verso la Trinca e dice: ma amica mia, mia giovane amica, ma chi voleva sapere sa. I mezzi per venire a sapere ci sono, e tutte queste cose si sanno, il conflitto di interessi, la legge ad personam, il trapianto dei capelli, e chi voleva sapere tutto lo sa, sono cose che si sanno. La verità è che, nonostante che si sappia, la gente continua a dargli fiducia. Me, Alessio, forse in maniera un po' cinica, non lo so, mi verrebbe da risponderti così. Cioè, questo tuo chiamare a raccolta la gente in piazza dicendo andiamo a protestare, ma com'è possibile, l'opinione pubblica e l'elettorato è quello. Ma la mia cosa è, ma che non lo sanno? Ma non lo sanno? Non lo sanno? Quello che l'hanno provato sulla loro pelle, quello che è successo nell'ultimo anno. Se almeno negli anni passati si poteva dire che i lombardi che stanno bene se ne potevano fregare di chi stava male, e allora, siccome sono la maggioranza, o comunque se non la maggioranza numerica, la maggioranza in termini di potere, allora si continuava con quello status quo, cioè voto chi difende i miei interessi. Ma adesso mediamente tutti quanti sono stati male. ricchi, poveri, certo i poveri assolutamente di più, i poveri pagheranno il conto, i poveri hanno subito perdite più ingenti, però alla fine a casa ci sono dovuti stare anche i ricchi, e il Covid non è che si è fermato nelle barriere, come negli alveoli polmonari solamente dei poveri, insomma un po' di perdite saranno capitate anche a persone potenti o a persone ricche, a persone facoltose. Insomma, quando un'intera regione sta proprio tanto male, tocca un po' a tutti. Ovviamente, ripeto, a qualcuno molto di più e ad altri di meno. Eppure, nonostante quello che è successo, io ti dico, non lo so, non credo che ci sarà una variazione di rotta da questo punto di vista. E penso che le cose continuerà a essere, perché quella è la narrazione da oltre 20 anni, insomma è così. Quindi questa tua chiamata, no, a raccolta, ma mi verrebbe da dire a chi stai chiamando qua, che parte della Lombardia stai chiamando, quella che è venuta a sapere dei formigoni, con quella formigone, insomma, cioè è stato tradotto, diciamo, è stato condannato, hanno avuto quindi anche governatori proprio condannati in maniera definitiva, persone che hanno visto il carcere, ma ti ricordi lo scandalo della Lega, di Belsito, l'amministrazione dei fondi della Lega che andava a finire nelle università di Tirana per comprare lauree, eccetera, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Hanno cambiato sicuramente i bossi, la famiglia fondante è venuta giù, è crollata, quello sì, ed è venuto Salvini con questo suo approccio da simpatico, non so, golosone mediatico, chi lo segue su Instagram sa di che cosa sto parlando, che ha le preoccupazioni del medio papà di famiglia. E ok, posso capirlo come così, però alla fine, al di là del vertice, tutti gli altri sono sempre quelli, insomma, alla fine nei luoghi di potere, nei luoghi dell'amministrazione della sanità regionale, sono quelli che sono stati messi negli ultimi 20 anni, quelli non è che sono stati toccati.
E quindi tu stai facendo un ritratto però che... stai facendo un ritratto abbastanza, diciamo, prossimo, vicino a quello che probabilmente il professor Taviani, mi sembra si chiamasse, poi adesso lo andiamo a cercare, diceva nella parte finale di Dracula, no? Una situazione di fatto talmente angosciante, devastante, demotivante, che alla fine ti sta bene. E dici, tanto qualcosa cambierà, ma non ti rendi conto che il cambiamento, se non parte da te, che sei un cittadino, da te, non partirà mai. E quindi è questo, insomma, questo stai tratteggiando un po', no? Lì, in quel caso, nel caso della Lombardia, un cambiamento che non è richiesto perché le condizioni medie erano talmente accettabili, in una situazione di normalità, da farti stare bene praticamente tutto. È nella anormalità che è emersa, no?
Intendiamoci, nella Lombardia questo grande sistema di centralizzato di mega ospedali favoriva ovviamente chi aveva i soldi per curarsi e poi tutto il resto del mondo che trovava le convenzioni. Ovviamente a pagare però eravamo noi tutti, che invece di rivolgersi alle ASL territoriali c'erano le convenzioni con questi mega ospedali, no? Che avevano le loro prestazioni sicuramente in condizioni di eccellenza, non lo nego, però che poi ovviamente si facevano anche rimborsare dallo Stato per le prestazioni che davano, no? E il sistema funzionava, come hai detto tu, funzionava fino a che non è dovuto regolarsi con una pandemia. La pandemia ha fatto venire i nodi al pettine. Sarà questo lo spunto per un cambio di passo? ma con una Lega che vola al 26%, un Fratelli d'Italia che sta lì, che si sta mangiando il PD, si sta mangiando il PD, si sta mangiando sicuramente i 5 Stelle, ma vediamo nei confronti del PD che tipo di atteggiamento avrà. E quindi, unito ai voti della Lega, questi stanno volando al 50%, quasi, insomma, voto più, voto meno. Sai, ci sarà l'occasione per fare un Repulisti da parte di chi? Ormai il PD è chiaro, e te lo dico, Alessio, dopo tanti anni, dopo 13 anni che ci sta il PD, dal 2008, no? Mi pare. Il PD non vuole fare quel tipo di opposizione, non vuole fare quel tipo di opposizione che, come dire, straccia l'avversario, lo butta giù. Il PD, diviso sempre in tante correnti, in tante, come dire, in tanti potentati, ci pensa bene prima di dare uno schiaffo, perché non si sa mai poi che cosa torna indietro, non si sa mai come cambia il vento, non si sa mai come cambiano le alleanze, non si sa mai come cambiano le amicizie, eccetera, eccetera. Quando un partito è così legato da dinamiche burocratiche o amministrative volte al mantenimento del potere, ovviamente non avrai mai, Alessio, quella discesa in piazza tipo buttia via Gallera, via Fontana, via questo, aria nuova. Avrai, diciamo, una proposta al momento delle elezioni, sicuramente qualche frecciatina su come è stato condotto queste cose, ma sempre cose così. Il PD non è quel tipo di opposizione, non ce l'avrai mai dal PD quel tipo di opposizione. Perché? Perché nella logica della copia e dell'originale, la copia... Come dire, Alessio, se tu fossi, e io pagherei per vederti, un attore di strada, no? Un circense, una cosa così. E mettiamo che tu ti imiti, non so, un attore famoso, facciamo finta. Difficilmente poi, che ne so, faresti delle dichiarazioni o delle, non lo so, delle pubbliche accuse o quello che ti pare contro la persona che imiti, perché è quella anche che ti dà un po' da mangiare, essendo tu l'imitatore ufficiale. Non so se hai capito il paragone.
Chiaro, chiarissimo.
È così anche un po' il PD non ce lo vedo mai che darà l'affondo finale, che darà l'affondo finale al sistema destra-centrodestra. E però permettimi di dire che ne vedremo delle belle quando tra 2 anni, se le cose vanno come devono andare, tu non avrai più, e veramente sarà finita la Seconda Repubblica, il sistema centrodestra-centrosinistra, perché se le cose vanno in una certa direzione tu avrai proprio le destre,
solo destra, certo,
solo le destre.
Comunque, diciamo che tendenzialmente abbiamo risposto in parte al quesito iniziale che caratterizza questa serie, no? La dittatura della merda. Cioè, se effettivamente noi viviamo ancora all'interno di quella che poi come percezione è soggettiva, è chiaro, no? Ognuno ha un po' la sua visione della dittatura della merda. Però il caso Lombardia è interessante perché racconta proprio una storia di incapacità, pressappochismo, scelte sbagliate, probabilmente anche incompetenza rispetto a certe cariche occupate, che viene così coperta dalla melassa della rimozione più o meno imposta, anche grazie probabilmente all'incapacità dell'informazione di fornire strumenti di consapevolezza reale alle persone che vivono poi le situazioni. Facciamo terminare così, in questo modo, no? Lasciando un pochino in sospeso. Tu hai già degli spunti, potremmo parlare benissimo rispetto al nostro filo rosso della sinistra italiana, no? Rispetto all'inconsistenza, all'incapacità, al pressapochismo. Potremmo tornare a parlare dell'informazione. Insomma, l'impressione, non so se tu sei d'accordo, Valentino, che questo filtro vada molto bene per l'Italia del 2021, così come poteva andare bene per l'Italia del 2010, no? il filtro appunto della dittatura della merda, non trovi che sia, io trovo che sia perfettamente calzante, drammaticamente calzante, forse anche in senso peggiorativo rispetto a quella fase lì. Quella è una fase in cui tu le responsabilità le attribuivi soltanto a una parte, potevi soltanto attribuire una parte volendo, no? C'era questa convinzione collettiva che...
Ma fu lì l'errore, però.
Fu lì l'errore, certo. Però ai tempi non si sapeva che fosse quello l'errore.
Ai tempi non si sapeva, però, ripeto, forse lo troverai su YouTube, c'è chiaramente la dichiarazione di Luciano Violante, che in una seduta della Camera lo dice: vi abbiamo approvato tutte le leggi che avete voluto, vi abbiamo fatto fare quello che volevate. Cioè... Anche lì, chi voleva sapere, sapeva. Chi voleva sapere, sapeva. Abbiamo fatto finta di sperare, eccetera, eccetera, ma insomma. Vabbè, comunque adesso i nodi sono arrivati al pettine e ci troviamo nella strana, in quella strana situazione in cui c'è nel paese attuale una diversa declinazione del concetto di destra. C'è la destra manettara, c'è la destra sovranista, c'è la destra patriottica e sociale e c'è la destra europeista, se vogliamo, sicuramente moderna in un certo senso e iperliberista, quindi una destra di tipo economico. Ma sono quattro sfumature di grigio, mi verrebbe da dire, sono quattro declinazioni del modo di intendere la destra. Purtroppo ci troviamo in una situazione in cui non c'è più la sinistra, dal punto di vista politico sto parlando, non c'è più rappresentata la sinistra, con tutto ciò che ne consegue. E quindi questa tua ideale chiamata alle armi democratiche della protesta è molto difficile, perché sai, Alessio, quando tu che tu ne dica, no? Dice: rifiutiamo il Parlamento, bruciamo il Parlamento, apriamo il Parlamento come una scatola di tonno.
No, quello è un altro capitolo, non lo anticipare.
Un conto, Alessio, è che tu hai un partito che chiama a raccolta, no? Le masse, anche per una protesta. Ci vediamo tutti a Piazza della Repubblica tra un mese. Grande raccolta per l'opposizione a tal dettagli e per fare queste proposte, quindi non solo in negativo l'opposizione ha, ma anche in positivo fare delle proposte. E tu in Piazza della Repubblica tra un mese ci vedi un po' di persone, ma se tutto nasce dal basso, tutto nasce in forma spontanea, cosa che mi piace anche dal punto di vista personale, però è difficile che poi queste esperienze vadano a incidere sulla vita politica e si trasformino in esperienze anche politiche. Quindi vivremo, che te posso dire, una bella giornata io, te, tutti i progressisti di questo paese e tutti i sinceri democratici e chi te pare a te, ci faremo una bella passeggiata al centro di Roma sperando che non piova, urleremo tanti slogan, ma poi senza una forma partito, senza una organizzazione di questa nostra protesta, che rimane? Purtroppo la risposta è nulla, non rimane niente. E quindi se non rimane niente, i nostri slogan rimangono tali, sono parole al vento, non si trasformano in leggi che migliorano le nostre vite, non si trasformano in opposizioni che bloccano il malaffare o determinate persone. Ma si trasformano sempre in io speravo, io volevo, io pensavo, che sono, diciamo, i tre verbi che la sinistra italiana sta usando negli ultimi 20 anni, ecco.
Non trovo Violante, ho trovato questo.
Ricordati degli amici, ricordati di chi ti ha voluto bene, ricordati di chi ti ha voluto bene, Antaccia. Ma che devo fare?
Ti ricordi, no?
Mi ricordo bene.
Guzzanti Rutelli che dice: ma Berlusconi non ha di più di questo, noi dobbiamo fare per te. Ed erano tempi non sospetti, tempi ancora in cui appunto la chiave di lettura era quella: ci sono i buoni e c'è il cattivone. Era una chiave di lettura sbagliata, erano tutti più o meno complici della deriva sociale, politica e culturale che ha portato il paese nelle condizioni che stiamo descrivendo, così sorridendo sarcasticamente, in questa miniserie di Block Notes, Dittatura della Merda. Per questo episodio 5 è tutto, grazie Valentino De Luca.
Io ringrazio te Alessio, ringrazio tutti quanti gli ascoltatori.
Tanto ci sarai anche nell'episodio 6, vi invitiamo naturalmente a seguirci anche per la sesta parte di questa serie. Doveva essere una serie che si concludeva canonicamente in 4 episodi come tutte quelle di Block Notes, la stiamo allungando perché tendenzialmente ne vale la pena, almeno pensiamo così. Buon proseguimento a tutte e tutti.